Radio Grad, la radio libera e resistente.
Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Oggi è lunedì 3 marzo 2025 e riprendiamo la consueta rubrica Mondo in Transizione a cura del sottoscritto Fabio Marcelli. Lo scenario internazionale è contrassegnato dallo scombussolamento profondo dell'Unione Europea, ma di una serie di politici e commentatori, in particolare italiani, di fronte alla scena, per certi aspetti abbastanza sconvolgente, ma per altri abbastanza, come dire, confortante, cui abbiamo assistito la settimana scorsa, cioè la netta presa di distanza, chiamiamola così, di Trump da Zelensky. Dal Fatto di Oggi, la rubrica di Marco Travaglio, ma mi faccia il piacere, che contiene una serie di riferimenti alla stampa dei giorni scorsi, è molto significativa da questo punto di vista, di quelli, appunto, le opinioni di quelli che Travaglio definisce in modo abbastanza azzeccato come i vedovi, fra virgolette, degli Stati Uniti. E quindi una serie di citazioni che qui riprenderemo brevemente dal Riformista: c'era una volta la culla della democrazia che ora ha tradito la civiltà occidentale. Ezio Mauro su Repubblica, la nuova America e il cambio di regime. Stefano Stefanini sulla Stampa, il mondo in bilico, orfano dell'Alleanza Atlantica. Federico Fubini sul Corriere della Sera, quando c'era un'altra America. Beppe Severnini, anche lui sul Corriere della Sera, qualche domanda agli amici americani, diteci che non è vero. Ernesto Galli della Loggia, Corriere della Sera, ma questa non è la nostra America. Massimo Giannini su Repubblica, l'America non c'è più. E poi, appunto, sempre da questo editoriale di Travaglio, c'è la citazione di un articolo della Stampa: con gli irriducibili dell'ex Azov, una pace così non la vogliamo, nella base della terza brigata d'assalto, dove i negoziati sono una truffa. Il commento di Travaglio: i nazisti buoni che combattono il nuovo Hitler cattivo. C'è in effetti chi insiste su questa quanto mai disgraziata assimilazione di Putin a Hitler, che costituisce a quanto pare la quintessenza del nuovo pensiero degli europeisti d'accatto. E Bruno Vespa, appunto, dice, tanto per parlare appunto di grandi e sinceri democratici: Mattarella dice bene, Putin come Hitler, i negoziati possono generare mostri. Quindi questo è un po' il comune sentire di questa, diciamo così, ceto di giornalisti, politici di regime, oggi sconvolti da quello che loro sentono come il voltafaccia di Trump. Trump in realtà ha preso atto della sconfitta dell'Occidente in Ucraina, ha preso atto del declino degli Stati Uniti e sta tentando, appunto, la sua ricetta per il rilancio degli Stati Uniti nel mondo, che prevede ovviamente una più intensa conflittualità a livello anche dell'interno, al campo occidentale, oltre che in patria, con il rilancio, appunto, delle sue dottrine e tesi di carattere razzista contro i migranti, di carattere maschilista contro le donne, gli LGBT, eccetera, e questa insomma è un po' la ricetta trumpiana che probabilmente non riuscirà a risolvere la crisi dell'Occidente, ma intanto ha il merito di aprire queste profonde contraddizioni nel campo occidentale, e il merito anche di mollare completamente Zelensky, questo personaggio quanto mai discutibile, eletto in Ucraina con un discorso a suo tempo abbastanza aperto ai negoziati di pace con la Russia, che poi ha cambiato totalmente posizione per effetto delle pressioni della stessa NATO e dei nazisti ucraini, che all'interno lo hanno da una parte sostenuto e dall'altra evidentemente ricattato e minacciato. Quindi oggi il fatto che Zelensky sia allontanato dal governo dell'Ucraina è un fatto molto positivo, e dovrebbe essere appunto una scelta questa del popolo ucraino, quando appunto gli sarà consentito di esprimere il proprio voto e la propria opzione sul futuro del paese. Nel frattempo l'Europa difende Kiev a chiacchiere, come dice sempre oggi il Fatto, ma queste chiacchiere sono chiacchiere pericolose, appunto perché la von der Leyen, nota diciamo così marionetta delle varie lobbies che governano l'Europa, tra cui l'Unione Europea, tra cui importantissima quella degli armamenti, ha affermato che dobbiamo prepararci al peggio, e quindi rilanciano questo programma di riarmo. La riunione che si è svolta a Londra, in un paese che ormai da oltre 5 anni non fa più parte dell'Unione Europea, ma non è un caso che si siano visti lì, appunto perché il leader britannico Starmer, sedicente laburista, in realtà eletto in contrapposizione a Corbyn, che era un laburista vero, con una linea abbastanza di sinistra, si vuole oggi ritagliare un ruolo di mediatore fra Stati Uniti e Unione Europea. Non a caso su questo c'è una convergenza evidente con la nostra, fra virgolette, Giorgia Meloni. Ad ogni modo, a Londra emerge un'Europa quanto mai confusa. Diciamo che Starmer riassume la strategia in 4 punti dall'articolo di Sabina Provenzani del Fatto di oggi: mantenere il flusso di aiuti militari e aumentare la pressione economica sulla Russia per rafforzare l'Ucraina ora. Quindi si continua con la scellerata linea guerra fondaia della contrapposizione con la Russia, veicolare il raggiungimento di una pace duratura e garanzie di sovranità e la sicurezza dell'Ucraina, con Kiev al tavolo dei negoziati, anche in caso di accordo di pace, potenziamento delle capacità difensive ucraine per scoraggiare qualsiasi futura invasione, infine creazione di una coalizione dei volenterosi per difendere un accordo in Ucraina e garantire la pace. È del tutto condivisibile il commento che fa Sabina Provenzani a questi propositi, peraltro per nulla nuovi. È un manuale del civis pacem parabellum: se vuoi la pace, prepara la guerra. Il messaggio esplicito è che di Putin non ci si può affidare ed è necessario incrementare lo sforzo bellico per garantire sicurezza a Kiev e all'Europa. Dobbiamo imparare dagli errori del passato, non possiamo accettare un accordo debole come Minsk, che la Russia può violare con facilità. Qualsiasi accordo deve essere sostenuto dalla forza. Per questo Londra mette a disposizione 1,6 miliardi di credito agevolato all'industria militare di Belfast per la produzione di 5.000 missili di contraerea per Kiev, e promette British boots on the ground and planes in the air, cioè truppe operative sul terreno e nella difesa aerea. Quindi la Gran Bretagna costituisce oggi la punta avanzata di questa Europa guerrafondaia, e non è secondario il fatto che il Regno Unito non faccia più parte ormai da 5 anni, come ricordavamo, dell'Unione Europea, ma nonostante ciò appunto si propone in qualche modo come leader di questa Europa guerrafondaia, che appunto trova un eco anche nei nostri giornaloni, ad esempio con le affermazioni dell'editorialista di Repubblica Massimo Giannini sul fatto che bisogna essere pronti a morire per Kiev. Questo ovviamente non è l'opinione della stragrande maggioranza dei popoli europei e in particolare del popolo italiano, ma dobbiamo essere in grado di esprimere il nostro dissenso da questi pazzi guerrafondai che vogliono la guerra, vogliono il riarmo. Da questo punto di vista vi ricordo che un importante scadenza sarà il 5 aprile, la manifestazione convocata da Giuseppe Conte dei 5 Stelle, ma sulla quale si stanno realizzando importanti convergenze anche di una serie di forze politiche e sociali della sinistra. Quindi 5 aprile, che sarà, mi pare, un sabato, tutti a Roma contro la guerra, contro il riarmo, quindi questa Unione Europea di folli guerrafondai che reagisce in questo modo scomposto al cambiamento di posizione da parte degli Stati Uniti di Trump. Trump ovviamente fa il suo gioco e assolutamente non è pensabile un'alleanza con Trump, ma deve essere netto il dissenso sia da Trump sia dalla von der Leyen e dagli altri governanti europei, fra i quali ovviamente anche la nostra, sempre fra virgolette, Giorgia Meloni, la quale fa l'equilibrista, non militari italiani, ma insomma comunque continuiamo a mandare le armi all'Ucraina. La Meloni è più che mai servitrice dei due padroni, a metà fra Trump e la von der Leyen, ma sicuramente fa gli interessi di tutti tranne che del popolo italiano. Passiamo ora a un altro scacchiere internazionale essenziale, che è quello del Medio Oriente, la questione appunto palestinese, il genocidio in atto del popolo palestinese. Rivelazione appunto da un report dell'Israel Defense Force, l'esercito israeliano, che aveva appunto intercettato dei messaggi telefonici fra i leader di Hamas, e benché il consigliere di Netanyahu fosse stato avvisato 3 ore prima dell'inizio dell'incursione delle forze combattenti palestinesi in Israele, Netanyahu non fu svegliato, non fu, sebbene appunto il suo consigliere fosse stato avvisato ben 3 ore prima, e quindi questo getta una luce molto inquietante e rivelatrice su questo episodio del 7 ottobre, avallando appunto l'ipotesi che Netanyahu fosse a conoscenza dell'attacco, ma ha deciso di lasciar fare appunto per portare avanti il suo folle progetto genocida, che è costato finora oltre 70.000 vittime al popolo palestinese. Ricordiamo anche che questo progetto genocida israeliano si fonda su un appoggio costante da parte dell'Occidente. Qui Trump è ancora in prima linea, anzi ha ripreso l'invio a Israele di bombe di enorme potenziale distruttivo che Biden aveva per un attimo sospeso, ma in prima fila troviamo anche altri paesi occidentali, fra cui la Germania e purtroppo anche l'Italia. Vi ricordo da questo punto di vista che venerdì mattina saremo di fronte al Tribunale di Roma in Piazzale Clodio per un presidio conferenza stampa in cui rilanceremo appunto le ragioni dell'esposto denuncia che abbiamo presentato oltre 6 mesi fa alla Procura di Roma, ma che al momento non ha avuto nessuna risposta. Quindi venerdì 7 marzo alle ore 11 tutti a Piazzale Clodio per chiedere ai giudici italiani di essere veramente indipendenti, di essere veramente a fianco delle ragioni dello Stato di diritto e dell'affermazione del diritto internazionale, e quindi di procedere contro i ministri del governo Meloni, la stessa Meloni, Crosetto e Tajani, per complicità nel genocidio del popolo palestinese, ipotesi chiaramente prevista dalla Convenzione sul genocidio varata dalle Nazioni Unite nel 1948. Questo è grosso modo le novità di oggi, appunto sui vari scacchieri internazionali, Ucraina, Palestina, un'ultima notizia, vogliamo darla, ed è riguarda invece un altro grande protagonista del trumpismo, il magnate spaziale e di altro Elon Musk, il quale sta fallendo completamente sul piano europeo. Anche Musk scricchiola, crollo europeo per la Tesla. E quindi questo fatto che Musk, appunto il principale fautore di Trump, sia in così evidenti difficoltà sul mercato europeo delle automobili elettriche, fa capire come il progetto di Trump abbia una sua fragilità strategica che verrà fuori ben presto nel corso degli anni, e quindi a quel punto si aprirà una nuova ulteriore fase per l'Occidente. Nel frattempo dobbiamo esprimere con forza il nostro dissenso dai progetti guerrafondai dell'Unione Europea, che hanno trovato espressione da ultimo nella riunione di Londra, a cui accennavamo in precedenza. Per oggi mi pare che sia abbastanza. Buona giornata a tutte e a tutti.
Radio Grad, la radio libera e resistente.